Bene, allora ci alziamo in piedi, iniziamo insieme con una preghiera, la nostra catechesi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Santissima Trinità, misericordia infinita, io confido e spero in te. Manda, o Padre, il tuo Santo Spirito perché ci aiuti a riconoscere nel volto del tuo Figlio, il Figlio amato, il mistero della nostra vita. Ci aiuti a seguirlo come Maestro, ci aiuti ad essere sempre fratelli in te. Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore. Amen. Bene. Allora, la scheda fotocopiata che parte da quel libretto del Vescovo, chi lo desidera, sono arrivate alcune copie, quindi lo può prendere poi in modo da averlo completo, ha fotocopiato due parti del Padre Nostro, che sei nei cieli, Padre Nostro che sei nei cieli e sia santificato il tuo nome. Questa sera faremo soltanto la parte conclusiva della prima affermazione, Padre nostro che sei nei cieli. Poi dopo, all'inizio di febbraio, nell'altro incontro, sia santificato il tuo nome. Perché questa espressione, che sei nei cieli, che sembrerebbe così quasi un'aggiunta di poco conto, no? Padre nostro che sei nei cieli, quello che conta è Padre ed è nostro, in realtà ci accorgeremo stasera, guardandola con un po' di attenzione, che porta con sé moltissime suggestioni e molte riflessioni, credo veramente interessanti. La prima cosa che osserviamo è che nelle due versioni del Padre Nostro che abbiamo, quella di San Matteo e quella di San Luca, qui c'è una differenza, perché San Luca non riporta che sei nei cieli, riporta solo Padre, non dice neanche nostro, Padre, sia santificato il tuo nome. Mentre San Matteo, nella versione che è quella che usiamo anche liturgicamente e nella nostra preghiera, aggiunge Padre nostro che sei nei cieli. Certamente questo dà, come dire, più una cornice più ampia all'affermazione che Dio è Padre. Padre nostro che sei nei cieli. L'altra volta abbiamo detto che la preghiera di Gesù è una preghiera essenziale, senza tanti fronzoli, però certamente l'aggiunta del nostro e che sei nei cieli rafforzano l'affermazione centrale, Dio è Padre. Che sei nei cieli? Il cielo, secondo la tradizione non solo biblica, ma di tutte le religioni, è la casa di Dio, no? Se si pensa all'uomo, si pensa all'uomo sulla terra, se si pensa a Dio, si pensa al cielo, non ovviamente come a un luogo geografico, ma a un luogo trascendente, a qualcosa che sta su. Specialmente nei secoli passati, quando il cielo non era conquistato in qualche modo dagli uomini, no? Adesso si può volare nel cielo, si può stare su e girare attorno alla terra, ma evidentemente queste cose non c'erano prima. Ci ricorda che Dio, questa aggiunta che sei nei cieli, che Dio che è Padre è anche Signore. Come dire, subito fin dall'inizio si mette in pratica quel proverbio che dice che la troppa riverenza la fa perta, la troppa confidenza la fa perta la riverenza, detto in buon latino, giusto? Perché, uè papà, uè ciao, tu come stai? Così, no? Per cui anche con Dio, dice Dio è Padre, bisogna avere confidenza in Lui. Padre nostro che sei nei cieli. Non so se mi spiego, no? Cioè, mette in chiaro che tu stai parlando a tuo padre, ma è un padre che è nei cieli, che è Dio, che è il Signore. Io ricordo, credo lo avrete visto anche voi, mio padre a sua mamma dava del voi. So se, no? A noi bambini sembrava strano, no? Che i figli dessero del voi ai genitori. Una volta si usava così, non è che non ci fosse affetto, no? Ma evidentemente, ecco. Allora, Padre nostro, sì, ma che sei nei cieli. L'amore di Dio e l'onnipotenza di Dio non sono due cose diverse, opposte, prendo uno e lascio l'altro, van tenute insieme. Ricordiamolo, questo è un principio che credo altre volte ho cercato di comunicarvi. Nella fede cristiana non bisogna mettere o, ma e. Per esempio, Gesù, vero Dio e vero uomo, Dio uno e trino, onnipotenza e misericordia, giudizio e perdono. A noi sembrano strane, no? Queste polarità nella nostra condizione umana ci sembra impossibile tenerle insieme, ma evidentemente qui stiamo parlando del mistero di Dio. E in Dio l'onniscienza coesiste con la libertà che ci dona. L'onnipotenza coesiste con la debolezza del Verbo fatto carne. Il fatto che è nei cieli coesiste col fatto che è papà, Abba. So se mi sono spiegato, ma è importante questa cosa qui. Confidenza e familiarità con Dio non tolgono il rispetto e l'obbedienza. E forse queste cose, credo, servirebbero anche nella pedagogia umana. Oggi forse i papà, le mamme, hanno confidenza e familiarità coi figli, ma correggetemi se sbaglio, forse si è perso un po' di rispetto e di obbedienza. Non vuol dire che il rispetto e l'obbedienza siano un segno di cattiveria o di mollezza, no. Il rispetto e l'obbedienza sono il segno che tu sei papà, che tu sei mamma e che quel bambino è figlio e figlia. Non è diventando amici dei propri figli che si fa il loro bene, perché i figli hanno bisogno di vedere delle figure di valore. Allora Dio ci insegna, è interessantissimo, proprio le cose pedagogiche quotidiane. Padre nei cieli, amore ma anche rispetto, vicinanza e trascendenza. Allora, questo è il grande mistero che tutta la Bibbia presenta con quella parola magica. Quando voi commentate la Bibbia, se tenete a mente questa parola, è una chiave che apre un po' tutte le porte. La parola magica è, chi la dice è promosso subito in quarta teologia, La parola magica che lega tutta la Bibbia, il filo rosso, alleanza, la parola è alleanza, l'abbiamo già trovata tante altre volte, no? La parola alleanza, cioè Dio e l'uomo che sono vicini. Dio che è l'altro, si dice così, no? Con la maiuscola, che è nei cieli, appunto, Eppure si è fatto vicino. L'Antico Testamento ci presenta un Dio che va a cercare il popolo, che lo libera dall'Egitto, che lo accompagna nel deserto, che gli dà la sua legge, che è legge che guida il popolo, è legge di amore, è legge di bene, di luce, e ci presenta appunto un Dio che è vicino, fino al punto più alto dell'alleanza di Dio, che è Gesù Cristo, il Verbo, che era presso Dio, che era Dio, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, Altissimo, e poi il Verbo si è fatto carne. Più alleanza di così, più vicinanza di così, Dio che è nei cieli, che si è fatto uomo, si è fatto carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ecco, allora questo è il grande mistero racchiuso in quelle due parole, Padre nei cieli. Andiamo avanti ancora con qualche riflessione. Non è farina del mio sacco, io prendo sempre da questo libro di Don Bruno Maggioni, titolato Padre Nostro. Se qualcuno lo volesse leggere e approfondire, fa una lettura molto interessante. Don Bruno ricorda che una grande tentazione dell'uomo di ogni tempo, è quella di impossessarsi di Dio. La stiamo vedendo anche in questi giorni. Il mio Dio, nel nome di Dio, quale Dio? Dio è sempre più in là, Dio non ti appartiene, Dio non si piega al tuo volere. Il profeta Isaia, in una delle sue profezie che leggiamo tante volte, dice: i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le mie vie non sono le vostre vie. E poi aggiunge: come il cielo è alto sulla terra, così i miei pensieri sono alti. Attenzione però, i suoi pensieri non sono diversi dai nostri perché lontani dai nostri. In qualche modo tutti i pensieri di Dio riguardano l'uomo. Dio ci pensa sempre, siamo nella sua mente, siamo ancora di più nel suo cuore. Quindi quando dice i miei pensieri non sono i vostri pensieri, non lo dice per dire sentite non stufitemi perché io ho altro da pensare, come qualche volta diciamo noi, no? Quando qualcuno viene lì, ci conta su le sue cose, ci ascolta, io c'ho altro da pensare, ho altre preoccupazioni, i miei pensieri non sono i tuoi pensieri. Lo dice in un altro modo. È come dire, i vostri pensieri non corrispondono ai miei. Voi pensate in un modo diverso da come penso io. Vi ricordate per esempio un episodio del Vangelo in cui Gesù dice chiaramente questa cosa a uno dei suoi apostoli? Simon Pietro, che gli dice: ma no, Signore, hai detto che andiamo a Gerusalemme e darai la vita, non ti accadrà mai. E cosa gli dice Gesù? Vai dietro di me, cioè mettiti dietro, tu ragioni come Satana, cioè i tuoi pensieri non sono i miei pensieri. Tu pensi in un modo diverso da come penso io. Beh, credo che non c'è bisogno di un lungo esame di coscienza per renderci conto che tante volte non pensiamo come pensa Dio. I suoi pensieri non sono i nostri pensieri. Non sempre questo così, e qui proprio su questo, ricorda Don Bruno, entra la tentazione. Nel Padre Nostro c'è quella frase che ahimè è stata tradotta male e che noi abitualmente recitiamo: non ci indurre in tentazione, che sembra quasi che Dio ci provoca. In realtà sappiamo che la traduzione corretta, che c'è anche adesso nella Bibbia, dice non abbandonarci nella tentazione. Cioè, quando noi non capiamo che cosa dobbiamo fare, non capiamo le cose della vita, ci è capitato un incidente, una malattia, un dissidio, qualcosa, Dio, non capisco. È capitato a tutti, no, di dire così, non capisco. E questo momento in cui i miei pensieri non sono i tuoi pensieri, cioè non capisco cosa c'hai in mente, è il momento della tentazione. Perché quante volte qualcuno dice, siccome non ti capisco, me ne vado, non ci credo, o no? Allora capite, dire Padre nostro che sei nei cieli significa ricordare che i pensieri di Dio non sempre sono facili da capire, come dire sia fatta la tua volontà, ma che noi ci rivolgiamo a uno di cui non capiamo i pensieri, ma uno che è Padre. È interessante, no? Nei cieli, quindi un po' lontano ci sembra, ma Padre. Ecco, questo è veramente molto importante. Chi ci dà l'esempio della preghiera in questo senso? L'esempio più grande? Gesù? Nel Getsemani. Padre, passi questo calice, cioè non capisco i tuoi pensieri. Gesù, però non la mia volontà ma la tua, cioè non sei nei cieli e in questo momento non ti capisco, però so che sei Padre e quindi mi fido. Voi siete genitori, no? Per la maggior parte, quante volte avete detto ai vostri figli, o anche senza dirgli, fidati di me, cioè adesso dobbiamo andare di qui, no, non voglio venire, Schakendem, o no? Fidati, no? Cioè, tu non sai dove sto andando, ma fidati, sono il tuo papà, sono la tua mamma, vienimi dietro. E i figli, in genere, cosa fanno? Non puoi capricci, no? Salvo poi dire, ah, però, insomma, forse aveva ragione, forse, non si dice mai, proprio tutta la ragione non si dà mai, ma forse... Allora, di fronte a questo Dio che è il Signore dei cieli, ma che è il Padre che ci ama, ci dovrebbero essere un po' questi due atteggiamenti. Il primo atteggiamento, quello dello stupore. Ma come? Dio, il Creatore, il Signore del cielo e della terra, Dio che sta nei cieli mi ama gratuitamente come un suo figlio. Chi di noi può dire io sono stato abbastanza bravo da far sì che Dio mi amasse? È sempre un dono gratuito. E quanto più contempliamo la grandezza di Dio, tanto più dovremmo essere stupiti che si ricorda proprio di me, così piccolo. Non so se, credo di sì, ma se vi è capitato qualche volta l'esperienza, per esempio, nella contemplazione del creato, no? Davanti, che so, al Monte Rosa o al mare o certe cose, in cui tu ti senti piccolo, 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 no? Perché dici, ammazza, oh, ma come... com'è bello, com'è grande, com'è immenso, piccolo, 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 eppure tu sei amato da Dio, che ha fatto quelle cose lì e molto di più, che ha fatto l'universo. Avete mai provato a leggere o a sentire qualche conferenza sull'universo? Milioni di galassie, ogni galassia miliardi di stelle, di... ma una cosa incredibile, noi siamo un puntino dentro una cosa bellissima e in questo puntino ci sono io e Dio ama me, in un modo unico, e ognuno di noi può dirlo allo stesso modo, perché non è che ama più me perché sono prete, più uno, perché ama me in un modo unico, perché sono suo figlio, Padre nei cieli. Lo stupore, tra l'altro, questo, ricorda Don Bruno, dovrebbe evitare una cosa che in questi giorni abbiamo continuamente sentito, il settarismo di chi si sente più bravo degli altri. Noi siamo grandi perché amati da Dio, non grandi perché abbiamo fatto, perché abbiamo detto, perché siamo più, no, grandi perché amati da Dio, e Dio ama tutti e a tutti vuole trasmettere il suo amore. Quindi, primo atteggiamento, lo stupore di fronte al mistero di Dio. Il secondo dovrebbe essere la fiducia nella provvidenza. A questo punto credo sia utile leggere il brano del Vangelo di San Matteo che c'è proprio alla fine del Padre Nostro, dopo che Gesù ha insegnato il Padre Nostro, parla del perdono, del digiuno, della preghiera, e poi c'è questa parte, ve la leggo, no? Perché illumina davvero queste due parole. Gesù dice: perciò io vi dico, non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete. La vita non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo, non seminano e non mietono, né raccolgono nei granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli del campo, non faticano e non filano, eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l'erba del campo che oggi c'è e domani si getta nel forno, non farà molto di più per voi, gente di poca fede? Non preoccupatevi dunque dicendo: che cosa mangeremo, che cosa berremo, che cosa indosseremo? Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, notate, Padre celeste, infatti sa che ne avete bisogno. Cercate invece anzitutto il regno di Dio e la sua giustizia. Nel Padre nostro si dice: venga il tuo regno. Cercate il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena. Ecco, allora, di fronte al Padre celeste, avere grande fiducia, grande confidenza, ricordarsi che questo Padre ci viene incontro, ci ama e ci dona tutto. Questo poi chiaramente dobbiamo tradurlo comunque nell'impegno quotidiano, no? Perché questo ovviamente non è l'invito a stare con le braccia conserte, a non fare niente. Dice di non preoccuparsi, di non affannarsi, non dice che non si deve lavorare, non dice che non ci si deve proteggere o nutrire, no, ma con questo atteggiamento. Siamo verso la conclusione e al termine di questo capitoletto in cui Don Bruno spiega cosa vuol dire che sei nei cieli, dice: se mi chiedessero qual è il commento migliore a questa frase del Padre Nostro, io citerei il Salmo ottavo. Allora, lo leggiamo, il Salmo ottavo, e cerchiamo di capire perché è il commento più bello a questa polarità Padre nei cieli. Salmo ottavo dice: O Signore, Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. Voglio innalzare sopra i cieli la tua magnificenza con la bocca di bambini e di lattanti. Hai posto una difesa contro i tuoi avversari per ridurre al silenzio nemici e ribelli. Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissato, che cos'è mai l'uomo perché di lui ti ricordi, il figlio dell'uomo perché te ne curi? Davvero l'hai fatto poco meno di un Dio, di gloria e di onore lo hai coronato, gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi, tutti i gregi e gli armenti e anche le bestie della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, ogni essere che percorre le vie dei mari. O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. È certamente uno dei salmi più belli, perché ci fa lodare Dio che è il Signore dell'intero universo, ma guarda un po', è un Dio che si ricorda dei figli dell'uomo. Vedete? Il Signore dell'universo che si ricorda proprio di me, dei miei figli, di tutti gli uomini. La meraviglia, come ricordavo prima, l'uomo che è tanto piccolo di fronte all'universo, eppure l'uomo che è così grande da avere un Dio che si ricorda di lui. Per cui non è la meraviglia, non è che Dio è grande e che ha fatto cose grandi. La meraviglia è che si ricorda di me, non so se mi spiego, no? Ma come? Proprio di me ti ricordi? Certo, no? Che cos'è l'uomo? Perché di lui tu ti prendi cura. E quindi questo Salmo veramente commenta molto bene questo contrasto apparente tra i cieli in cui abita Dio, che è il trascendente, e la paternità che egli esercita nei nostri confronti. Bene, allora possiamo concludere qui la parte di riflessione. Ora si apre il nostro confronto. Credo che i temi siano tanti, no? Quello della tentazione di fronte ai pensieri di Dio che non sono i nostri pensieri, come porci anche di fronte al creato, alle cose belle che il Signore ha fatto, se in noi c'è questa fiducia nella provvidenza, quel brano ampio che abbiamo letto, che c'è subito dopo il Padre nostro. Abbiamo più fiducia nella previdenza o nella provvidenza? Non è un equilibrio facile, no? Perché comunque, insomma, un dema provete, un qualcosa ci serve sempre, no? E poi veramente anche un confronto su questo mistero dell'alleanza, no? Di un Dio così grande che pure si è fatto piccolo per starci vicino. Bene, allora buona riflessione. Il prossimo appuntamento è appunto in febbraio. Va bene, buona riflessione anche a chi è a casa. Sia lodato Gesù Cristo.